Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il risorto invia la Chiesa nel mondo, assicurandole la sua presenza mediante il dono dello Spirito Santo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annunzierà. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Oggi non è soltanto la gioia che invade il cuore dei credenti, ma è il fuoco che incendia questi nostri animi. Finalmente possiamo dirci che il freddo non c'è più, perché c'è lo Spirito Santo. Avete ascoltato da queste bellissime letture qual è la funzione, la missione e la storia dello Spirito Santo nel mondo. Gli Atti degli Apostoli raccontano come lo Spirito Santo scese nel Cenacolo, scese su Maria e gli Apostoli e i Discepoli sotto forma di lingue di fuoco, e ognuno incominciò a parlare lingue sconosciute. Il rumore, il rombo, dice il testo, come di vento impetuoso, si sentì tutto intorno e la gente corse a vedere che cosa era accaduto. E allora Pietro e gli altri incominciano a parlare del regno di Dio con una chiarezza, una sapienza e un coraggio che prima non avevano potuto conoscere. Ma a noi la storia interessa nella misura in cui diventa vita. Se raccontiamo soltanto e poi continuiamo a vivere, a credere, a camminare, a operare come se miracoli di questo genere non fossero accaduti, allora tutta la liturgia, tutto l'amore della Chiesa, tutta la pazienza di Gesù Cristo passerebbe come l'acqua sull'asfalto. Noi dobbiamo entrare con l'aiuto proprio dello Spirito Santo della meraviglia di Dio che sono le sue verità, e anche nel gaudio dello Spirito Santo che sono le opere buone. Ognuno di noi vive questa azione dello Spirito Santo. Perché siete qui questa mattina? Perché stiamo a celebrare la festa dell'amore? E perché cerchiamo Gesù che ci insegna come vivere e come amare? Cerchiamo lo Spirito Santo che ci rende forti e capaci di attuare questi propositi di bontà. Se io domandassi a ognuno di voi: ma tu vuoi essere cattivo? Nessuno mi direbbe, sì padre, io voglio essere cattivo. Però che succede? Che talvolta, nonostante la volontà di essere buoni, buoni non diventiamo. Cosa succede? Cosa manca? Manca questo fuoco. Allora, mentre lo Spirito Santo è la ragione di vita della gerarchia della Chiesa, di chi amministra il Vangelo, i sacramenti, spesso, lo devo dire amaramente, per il popolo di Dio lo Spirito Santo è il grande sconosciuto. Proprio come avvenne quando Paolo arrivò ad Efeso e dice: siete battezzati? Sì. Avete ricevuto lo Spirito Santo? Ma perché esiste lo Spirito Santo? Fu la domanda. Allora capita, battezzati? Sì. Ma lo Spirito Santo esiste? Quanta decisione noi dobbiamo prendere nella vita? Anzi, direi ogni giorno quante cose dobbiamo decidere. E perché facciamo tutto da soli? Perché non impariamo a invocare lo Spirito Santo? Io sono contento perché direi almeno una volta l'anno, forse quest'anno meglio dell'anno scorso, vedo l'assemblea viva, capace di pronunciare queste parole, capace anche di cantare, perché di solito l'assemblea è passiva o semipassiva. Tutto deve fare il sacerdote, tutto deve fare il gruppo di animazione. Voi vivete e pregate per delega, e questo è terribile. Incominciamo ad essere più partecipi di tutto quello che qui si fa, cioè intorno all'altare di Dio è la preghiera, è il canto, è i gesti, tutto deve essere di tutti, di ognuno. Una partecipazione viva significa una preghiera viva, e una preghiera viva significa lo Spirito Santo che vive in mezzo a noi, ed è anche una garanzia. Se no, che succede? Andiamo a sbattere con tutto il nostro orgoglio, con le nostre disperazioni, sempre agli stessi alberi, boom, boom, boom. Arrivano i momenti difficili. E come si fa? E io non ho questo, io non posso fare quell'altro. Chiedete allo Spirito Santo. Io mai farei una cosa sacra senza prima invocare lo Spirito Santo. Del resto, se voi avete un po' presente la liturgia dei sacramenti, trovate sempre questo, che la Chiesa invoca lo Spirito Santo, innanzitutto col segno di croce, che invoca il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poi, notate, durante la Messa, il sacerdote a un certo punto deve presentare a Dio Padre il pane e il vino, offerta del popolo, delle mani, del sudore dell'uomo, perché diventino corpo e sangue di Cristo. E che cosa fa il sacerdote? Invoca lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Santo. E lo Spirito Santo viene. Allora noi diventiamo capaci di gestire le cose divine, i sacramenti, la misericordia, la riconciliazione. Quando il sacerdote alza la mano e dice: ti assolvo per la grazia di Cristo, ma tu adesso devi diventare da morto vivo in forza dello Spirito Santo. Ci pensiamo ogni volta che vi confessate, ogni volta che ricevete la comunione, insieme a Gesù, pane di vita, voi ricevete il fuoco di vita che è lo Spirito Santo. È l'anima della Chiesa, lo Spirito Santo. Fino al giorno della Pentecoste, la Chiesa era sperduta, nascosta, spaventata. Dal momento in cui è sceso lo Spirito Santo, è nata la Chiesa che opera. Prima esisteva solo la Chiesa che crede, ma credeva nella paura. Ora la Chiesa invece annunzia, e annunzia col coraggio. Ora il mondo che non crede può guardare e vedere che milioni e milioni di credenti che hanno ricevuto il battesimo, hanno ricevuto lo Spirito Santo, sono pronti a morire. Io credo che la lista più bella della Chiesa 2000 anni in qua sia proprio l'elenco dei martiri. Quanti hanno dato la vita perché ormai capivano bene che quella fede che li portava alla morte era il germe di quel fuoco che ci porta tutti noi alla vita. Che lo Spirito Santo trovi sempre la mente aperta e possa entrare dentro questo mondo della nostra intelligenza per illuminarla, l'intelligenza, possa entrare nella porta del cuore per cambiare i brutti sentimenti, gli odi, le divisioni, l'inimicizia, la corruzione, possano cambiare queste cose e noi incominciamo ad operare secondo le opere di misericordia spirituale, corporale, incominciamo a conoscere il bene che dobbiamo fare, a ringraziare Dio per il bene che abbiamo fatto e impariamo a chiedere la forza per poter fare tutto il bene che Egli si aspetta da noi. Ci sono tante cose che noi facciamo perché il Signore ce le comanda, ma ci sono anche tante altre cose che le dobbiamo fare non tanto perché il Signore sta lì con la bacchetta, fai se no, ma le facciamo perché abbiamo conosciuto Dio, perché vogliamo ringraziare tutto l'amore di Cristo che ci ha salvati e vogliamo vivere nella luce, nella sapienza e nel gaudio dello Spirito Santo. Ma quando chiuderemo gli occhi e non vogliamo andare all'inferno, dove andiamo? Vogliamo andare in paradiso. E che si fa in paradiso? Me lo dite voi, che mangiamo le bistecche? Che cuciniamo la polenta? Che cosa faremo in paradiso? Noi vivremo di queste parole, noi godremo di questi doni. Pensateci, perché il paradiso non è di 30 anni, 40 anni o 80 anni o 90 anni, è l'eternità e noi siamo chiamati a vivere là e siamo chiamati a preparare tutto di qua. Ogni giorno sia una Pentecoste anche per ognuno di noi, come lo è per tutta la Chiesa di Cristo. Mese di maggio, un santo, Santa Matilde di Eckeburn, Germania. Questa donna ha 7 anni già è nel monastero e prima soffre di un po' di aridità, poi incominciano le visioni, lo Spirito Santo la maestra giorno per giorno e lei allora vorrebbe cantare ma non ci riesce a cantare come sente che lo Spirito Santo merita. Allora che fa? Si raccomanda alla Madonna, dice: insegnami a cantare perché io voglio cantare le lodi di Gesù, dello Spirito Santo. E allora la Madonna con pazienza ogni giorno le insegnava un canto, e qui c'è Gabriele che insegna a cantare. Allora ogni giorno la Madonna insegnava un canto. Allora lei le imparava, le cantava finché le altre, tutto nel monastero, sentivano questi canti melodiosi, bellissimi, e imparavano anche loro. A 42 anni si ammala gravemente, sta per morire. Allora dice a Gesù: Gesù, ma io ho sempre goduto spiritualmente, sono felice, io ho vissuto il paradiso qua, lasciami un po' di tempo vivere in croce. Era quasi in agonia, rimase in quello stato quasi agonico per 8 anni, morì a 50 anni, quindi dopo 8 anni di passione, di agonia, perché sentì il bisogno di aiutare la Chiesa con la sua immolazione. Il santuario, la Madonna della Stella, è un santuario molto bello in provincia di Perugia, Montefalco, e questo santuario, attualmente molto bello e grande, è sorto in un modo molto umile e semplice, come tanti altri santuari. C'era un vecchio tempietto in mezzo al bosco dove solo qualche persona andava a fare una preghiera e si fermava lì, era un affresco, la Madonna col bambino. Un giorno c'era un ragazzino che stava a giocherellare lì intorno, allora sentì una voce che lo chiamava e vidi, capì che era la Madonna che lo chiamava, si avvicina e la Madonna incomincia a parlargli. Addirittura la Madonna prende corpo, scende, prende per mano il ragazzino Righetto e gli parla a lungo, gli spiega come deve essere buono, non deve bestemmiare, non deve dire bugie, tutto quello che si può insegnare a un ragazzo, e poi lo lascia lì. E lui rimane incantato da questa visione e torna in famiglia, notano che è diventato tutto diverso. Poi mano a mano lui incomincia a raccontare, la gente allora incomincia ad andare lì a pregare e avvengono grazie, miracoli, guarigioni incredibili. E già di fronte alla fede il malato, diciamo la malattia, è sempre qualcosa di terribile, e invece ecco il miracolo. E allora la gente accorrendo lì, pensate, in certi giorni si arrivava a 20.000, 30.000 persone che andavano lì, chiaramente pregavano, cantavano, ottenevano miracoli. Il vescovo di alcuni anni fa cosa fece? Fece una bella lettera a tutta la diocesi dicendo: la Madonna lì parla, la Madonna lì benedice, la Madonna aiuta, andiamo, preghiamo. L'autorità civile non gradì questa lettera, allora lo imprigionarono e per 8 anni stette nel carcere di Spoleto, però la verità alla fine trionfa e quindi continuano a celebrare la festa l'8 settembre come all'inizio. È così che la Madonna arriva, aiuta, spiega, ha preso per mano il ragazzino e gli ha spiegato. La Madonna è pronta a prendere per mano ognuno di noi, però dobbiamo avvicinarci, ascoltarla, guardarla e poi ringraziarla anche. Siamo ancora nel mese di maggio, sappiate dire un bel grazie, oltre che allo Spirito Santo, oggi alla Madonna, mamma di tutti noi. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente.